Astronauticast. Astronauticast, puntata 11 della stagione 10, buon 2017 a tutti voi amici ascoltatori e co-host. È un piacere questa sera, credo che siamo davvero in formazione completa, anzi completissima, con qualche aggiunta dell'ultimo istante. Io sono Marco Zambianchi, questa sera nei panni del regista in HD. Vedremo se riusciremo a stupirvi con effetti speciali, anche come diceva una vecchia pubblicità di qualche televisore. Ma andando con ordine nel mio bellissimo Trello, devo ricordare che Astronauticast è il podcast dell'associazione ISA, l'associazione italiana per l'astronautica e lo spazio, e oggi è giovedì 12 gennaio 2017. Comincio a presentare tutti i co-host nell'ordine che ho davanti a me, quindi voi non lo sapete quale, tenetevi tutti pronti. Partiamo da oltre Ticino, quindi a Carmagnola, dal nostro Luigi Morielli.
Ciao a tutti, buona puntata a tutti e un saluto da Luigi Morielli, appunto, come diceva Marco, da Carmagnola.
Passo al mio esimio collega germanico Michael Sacchi da Monaco di Baviera.
Buonasera a tutti, visto che mi sorpassi di gran lunga con la banda, ho lasciato la regia a te per questa sera, ci stiamo lavorando, mi sono incastrato in un contratto che finisce a settembre e quindi sono in questo momento quello con la banda più bassa di tutta la squadra, no, tranne Luigi, in qualche modo
cavetto,
tecnicamente
sì.
Il podcast, nel frattempo cerchiamo di migliorare i contenuti almeno, quindi un bentornato a tutti per la prima puntata del 2017 e buon ascolto.
C'ho un cavetto, Mike, che fa? Te lo attacco e te lo mando fino a Monaco, con grande piacere. Va bene, passiamo al terzo nella mia roster qui, ed è il nostro nonno Apollo, Paolo Amoroso da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, dandovi il benvenuto a questo nuovo anno di Astronauticast.
Grazie Paolo, ben ritrovato. Andiamo dal umorista del gruppo, il nostro Riccardo Rossi, Ricky Unreal.
Ciao a tutti, buon 2017, ben ritrovati anche in questo nuovo anno all'insegna dell'astronautica e spero all'insegna della nostra compagnia.
Ben detto, un anno pieno di aspettative, abbiamo un enorme articolo di cui parleremo nella zona delle news, ma non può mancare, dulcis in fundo, davvero in questo caso, la nostra Veronica Remondini da Verona.
Ciao a tutti, da Veronica da Verona e buon anno e bentornati.
Grazie Veronica, estendiamo questo tuo augurio davvero a tutti i nostri ascoltatori e speriamo anche che questa stagione 10 seconda parte, o che così è iniziata nel 2017, continui a portare interessanti innovazioni e cose piacevoli da ascoltare e da discutere per tutti i nostri ascoltatori. Ci sono alcune comunicazioni, ragazzi, che voglio dare in apertura di puntata. Ed è la prima è stata un po' un pasticcio che ho combinato un paio di sere fa. Chi è iscritto alla nostra newsletter o segue anche a tarda ora i nostri account social se ne è accorto. È arrivata una valanga di tweet, di email, di post su Facebook. Perché? Perché dopo anni in cui giacevano nel nostro deposito, nella nostra cantina di forum astronautico, sono riuscito ad estrarre la bellezza di 860 articoli scritti a suo tempo da uno dei nostri articolisti più produttivi, Argonauta o al secolo Marino Favorito, che ha appunto per quasi due anni scritto quotidianamente le cronache di quanto avveniva a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, un lavoro enorme che gli aveva tra l'altro fruttato le prime edizioni del premio di Astronauti News, l'Astronauti Prize, proprio per dare un simbolo del nostro riconoscimento per il suo enorme impegno. Quindi a partire dal gennaio del 2009 fino praticamente alla fine del 2011 trovate questo diario incredibile, che è una preziosa documentazione se volete andare a spulciare quelli che sono stati questi anni delle avventure a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. L'altra cosa che vi voglio dire è che il nostro Luigi ha già inviato la prima tornata di tessere sociali, e quindi anche chi ha rinnovato molto recentemente troverà la sua tessera in arrivo a brevissimo, quindi date un'occhiata alle vostre caselle di posta. Bene, se tu Paolo mi conforti del fatto che non ho dimenticato altro, passerei a una nutrita sezione di news.
Hai completato la checklist, quindi puoi passare al prossimo passo.
Beh, che cosa vi posso dire? Innanzitutto un altro invito, parlavamo di articolisti, uno degli altri articolisti particolarmente produttivi su Forum Astronauti News è Matteo Carpentieri, che così come aveva chiuso l'anno 2016 con una sorta di articolo riassuntivo di tutto ciò che era andato bene e meno bene nell'anno passato, ha aperto il 2017 con un corposissimo articolo che va a raccontare nel dettaglio tutto quello che ci aspetta, ed è interessante soprattutto perché ci sono sia aspetti dell'esplorazione umana dello spazio ma anche dell'esplorazione robotica, e secondo me non è il caso, perché ci facciamo una puntata intera, di leggerlo tutto, di andarlo a vedere tutto. Forse l'avvenimento più rilevante per tutti noi da un punto di vista di appassionati dell'esplorazione umana del cosmo è il ritorno sulla stazione spaziale del nostro Paolo Nespoli. Paolo Nespoli ritornerà sulla stazione spaziale, e cercheremo di fare di questo evento un po' il centro anche della nostra attività divulgativa. Sempre su Astronauti News trovate un grosso archivio della cronaca di Magistra, che se non sbaglio è stata fatta ancora una volta dal nostro marino favorito. Che cosa è successo? Siamo stati via 2-3 settimane, naturalmente non poteva mancare in apertura la notizia su SpaceX, perché una delle vexate questio più discusse durante questa pausa per le feste è stata il ritorno al volo annunciato più volte di SpaceX dopo l'incidente che è successo al Falcon 9 nella base spaziale del Kennedy Space Center nel settembre del 2016, che aveva visto la distruzione del vettore e del satellite israeliano Amos 6 quando il razzo era ancora in rampa durante il caricamento dei propellenti che anticipava una delle accensioni statiche che SpaceX continua a compiere. Una cosa che tra l'altro si faceva anche con le prime missioni dello Space Shuttle, si faceva sempre qualche giorno prima del lancio un'accensione statica. Allora sono andato un po' a fare un riassunto di questa novità, perché finalmente è arrivata il 7 gennaio l'autorizzazione della Federal Aviation Administration, che è l'agenzia per la sicurezza del volo civile degli Stati Uniti, che però ha delle competenze molto ampie, quindi è andata a includere anche le licenze per quanto riguarda le zone di lancio e per le singole missioni. Nel caso di SpaceX la licenza era stata sospesa provvisoriamente in attesa dell'esito delle indagini sull'incidente di settembre che vi dicevo. Non c'è una smoking gun, non è stato trovato con assoluta precisione il motivo per cui il razzo è esploso, ma è chiaro invece il contesto un pochino più ampio di un problema grave al serbatoio dell'elio contenuto all'interno del serbatoio dell'ossigeno del secondo stadio. In pratica lo sfilacciamento di alcune fibre di carbonio e l'azione meccanica di questo sfilacciamento sull'ossigeno super freddo ha portato a una reazione esotermica esplosiva che ha portato appunto all'esplosione del razzo. E quindi la cura proposta da SpaceX per prevenire ulteriori incidenti di questo tipo è tornare a una procedura di caricamento dei propellenti già testata svariate decine di volte in passato, e che si è dimostrata in questo senso più sicura della nuova procedura che era stata messa in campo per questo lancio. E ho potuto anche dare un'occhiata alla licenza, che è un documento pubblico, un PDF che abbiamo linkato nel nostro articolo, quindi se siete abituati, se siete in grado di leggere un pochino di inglese tecnico, potete voi stessi andare a dare un'occhiata. E nel permesso che dà il via libera al lancio di 7 ulteriori Falcon dalla base di Vandenberg, che si trova dall'altra parte rispetto a Kennedy Space Center degli Stati Uniti, si trova Vandenberg in California, appunto il permesso include il lancio di questo e di altri 6 Falcon, quindi incrociamo le dita, perché noi sicuramente siamo tra i critici di SpaceX per alcuni atteggiamenti, soprattutto sul nostro forum, ma non possiamo non fare il tifo per una delle aziende e degli innovatori più grandi dei tempi moderni, e quindi insomma in bocca al lupo a SpaceX, che dovrebbe lanciare, secondo le ultime previsioni, è ancora confermato per questo lunedì 16 o sabato 14, quale dei due, ragazzi, datemi una mano che mi sono un po' perso.
Sabato 14, Marco, alle 18:54 per il momento.
Oh, perciò ci hanno piazzato un bel lancio proprio all'ora che agevola di più i nostri appassionati di spazio, perché se volete è il weekend e appena prima di cena ci si può accomodare, speriamo anche per gustare uno spettacolare lancio.
Sì, sul forum dicevano che l'hanno fatto apposta per i propri fan.
non lo possiamo certo escludere, e sicuramente cercherò di essere a casa perché è sempre spettacolare. Se posso permettermi di dare un consiglio in chiusura ai nostri ascoltatori, è quello di selezionare tra i due stream offerti da SpaceX in diretta, selezionate quello con il commento tecnico, perché ci sono meno urli e ci si sentono bene tutte le varie fasi del countdown, della preparazione al momento del lancio. Cosa c'è in questo lancio del Falcon 9? Ci sono ben 10 satelliti della costellazione Iridium, che sono satelliti di telecomunicazioni, in particolare telecomunicazioni telefoniche, che hanno un'antenna naturalmente rivolta verso terra per raccogliere il segnale inviato dagli abbonati, e poi un altro sistema di antenne per comunicare con i satelliti adiacenti, quindi costruendo di fatto una rete a copertura globale dove il segnale inviato da un certo punto del mondo può fare diversi salti tra satelliti della stessa costellazione fino a raggiungere il destinatario, che può trovarsi diametralmente dal lato opposto del nostro pianeta. Tutti i dettagli per i curiosi, per i feticisti del satelliti, sono in coda all'articolo dove sono stati anche linkati i comunicati stampa delle aziende. E se vi interessa discuterne e approfondire, usate il link a Forum Astronautico, che è sempre presente in fondo a tutti i nostri articoli, che vi porta direttamente nel cuore della discussione, così come siete liberi naturalmente di commentare sotto al pezzo. Questo era l'aggiornamento per SpaceX, però anche la NASA continua a prepararsi per il futuro, e penso che Paolo abbia qualcosa da raccontarci riguardo a ciò che è in preparazione.
La NASA ha assegnato delle missioni verso la Stazione Spaziale Internazionale a due dei suoi astronauti, Andrew Foistel e Janet Epps. Geofisico di formazione, Foistel ha come formazione appunto un geofisico, e è già un veterano perché ha compiuto due missioni spaziali nell'ambito del programma Shuttle, due missioni di breve durata. È stato selezionato nella classe degli astronauti NASA del 2000 e ha compiuto il suo primo volo nell'ambito della missione STS-125, che è stata l'ultima di manutenzione del telescopio spaziale Hubble, e in questa occasione ha avuto modo di compiere tre passeggiate spaziali per la manutenzione del telescopio insieme con Mike Massimino. La sua seconda missione risale invece al 2011, quando nell'ambito di STS-134 ha compiuto il suo primo volo verso la Stazione Spaziale Internazionale, tra l'altro avendo nello stesso equipaggio anche il nostro connazionale, l'astronauta Roberto Vittore. Anche in questa occasione ha compiuto delle passeggiate spaziali, tre, quindi è diventato un veterano anche delle attività extraveicolari, avendone compiute in tutto sei. Il suo lancio è previsto per il marzo del 2018 nell'ambito della spedizione 55 verso la Stazione Spaziale Internazionale, e il suo ruolo è importante perché nell'ambito della spedizione 56, la successiva, diventerà il comandante della stazione spaziale. Per Foistel questa opportunità sarà la sua prima missione di lunga durata, perché come ricordavamo le sue due precedenti sono state missioni brevi nell'ambito del programma Shuttle. L'altra astronauta a cui la NASA ha assegnato una missione è alla sua prima missione spaziale, si chiama Janet Epps, ed ha invece come formazione quella di ingegnere aerospaziale. Ha lavorato a lungo in questo settore prima di diventare astronauta, perché ha svolto anche ricerca con una serie di pubblicazioni e partecipazioni a convegni, ed ha anche come curiosità che per 2 anni ha lavorato per la CIA, è stata assunta dalla CIA. Per quanto riguarda la sua missione, il suo lancio è previsto per il maggio del 2018, quindi nell'ambito della spedizione 56, ed avrà un forte significato simbolico la sua presenza sulla stazione spaziale, perché rappresenterà la prima missione di lunga durata di un astronauta di colore, ed è la prima volta che accadrà sulla stazione spaziale internazionale. C'è un'altra curiosità che vale la pena di riferire a proposito di Janet Epps. Ricordiamo al suo esordio nello spazio con questa missione che le è stata assegnata, e che nella classe degli astronauti, del gruppo degli astronauti NASA del 2009, lo stesso anno in cui sono stati selezionati i nostri Samantha Cristoforetti e Luca Parmitano. Quindi sono astronauti della stessa generazione. Alcuni come i nostri hanno già volato, Janet si appresta a volare nella sua prima missione nel 2018, quindi questa generazione di astronauti è ancora all'inizio della sua carriera, e ci auguriamo che sia in ambito ESA sia in ambito NASA ce ne possano essere molte altre di missioni per questo, per questi gruppi di astronauti. E prima di chiudere con questa notizia, vorrei fare un astronauti quiz ai miei compagni di equipaggio. Li vedo già preoccupati per che cosa potrò chiedere, ma in realtà è una domanda di storia, la materia è storia di ISA, perché vi chiedo in che occasione abbiamo avuto modo di incontrare Andrew Foistel. Dovreste ricordare, qualcuno di voi c'era?
A Bellagio?
Certo. Abbiamo incontrato Andrew Foistel insieme ad altri, a quasi tutto il resto dell'equipaggio di STS 134 nel 2012 a Bellagio, quando tennero una conferenza pubblica, un incontro pubblico per raccontare la loro missione.
Io non c'ero, uffa.
È stata un'occasione particolare perché c'erano parecchi astronauti, tra cui anche Mike Fink, che era già stato da noi per un'edizione di Astronauticon. È stato veramente molto molto interessante. Poi sono spariti, si sono noleggiati delle macchine sportive, hanno cominciato a scorazzare per Bellagio, e di fatto non abbiamo visto poi molto di più di così. Nel frattempo, date un'occhiata alla posizione della stazione spaziale, che sta sorvolando la parte meridionale della Russia, quindi siamo praticamente nel mezzo della zona notturna, questo per spiegare il colore nero del televisore dietro le mie spalle, che non è lì solo perché è spento, vediamo.
Se lo chiedevano tutti, guarda Marco.
Lo so, perché i dettagli del mio arredamento con questa 4K che adesso posso far
soprattutto
funzionare.
Quelli che ci ascoltano proprio se lo chiedevano proprio intensamente.
Che cosa ci racconta Riccardo? Ci racconta di una storia di riciclo, perché c'è un motore storico che è in fase di montaggio sullo European Service Module della capsula Orion, che però è costruito in Europa. Allora, i dettagli ce li facciamo raccontare da Riccardo.
Oggi volevo raccontarvi di un altro piccolo passo in avanti nel lungo cammino che dovrebbe portare all'entrata in servizio della capsula di nuova generazione targata NASA, ossia Orion. Sappiamo che il sistema completo sarà composto anche dal lanciatore pesante SLS, anch'esso attualmente in fase di sviluppo, che avrà il compito di sollevare da terra Orion e il suo modulo di servizio denominato ESM, ossia European Service Module. Infatti, e ve lo ripeteremo allo sfinimento, sarà proprio ESA a sviluppare questo componente fondamentale, e se fino all'anno scorso c'era un accordo con NASA solo per il prossimo volo di Orion, l'Exploration Mission numero 1, a dicembre è stato annunciato che ESM sarà usato anche per la Exploration Mission numero 2, missione ancor più cruciale in quanto sarà finalmente effettuata con un equipaggio a bordo. Si spera che questa collaborazione possa continuare anche oltre, perché non sarebbe male vedere nel prossimo decennio NASA ed ESA lavorare fianco a fianco per spingere i limiti dell'esplorazione spaziale umana oltre all'orbita bassa terrestre. Ma quale sarà il compito di ESM? Beh, come ogni modulo di servizio che si rispetti, l'European Service Module fornirà propulsione, controllo d'assetto, energia elettrica, acqua, ossigeno, azoto e tutto quello che potrebbe servire per garantire la sopravvivenza di un equipaggio all'interno di Orion.
La tecnologia dietro a molti di questi sottosistemi sarà di diretta derivazione da ATV, ossia il modulo cargo automatico europeo che con i suoi 5 esemplari ha rifornito più volte la ISS mostrando delle performance eccellenti. Fortunatamente, grazie alla partnership con NASA, non si perderà tutto il know-how acquisito negli anni in cui era stato in servizio. Ma soffermiamoci un attimo sul propulsore principale di questo primo esemplare dell'European Service Module, che nonostante tutto quello che vi ho raccontato fino adesso, non sarà forgiato nelle fucine del vecchio continente, bensì si andrà ad usare un motore ricondizionato Made USA al 100%. Stiamo parlando di un propulsore AJ10-190, usato come OMS dello Space Shuttle. OMS è un acronimo che sta per Orbital Maneuvering System e se andate a vedere qualche foto di repertorio della zona posteriore dello shuttle, noterete che oltre ai tre grandi ugelli dei motori principali, ce ne sono due più piccoli ma sempre molto visibili. Bene, gli OMS erano contenuti nei due rigonfiamenti caratteristici della coda dello shuttle, adiacenti proprio a questi due ugelli più piccoli. Si potrebbe pensare, magari fuorviati da qualche film di fantascienza non troppo accurato, che fossero i tre grandi Space Shuttle Main Engine a spingere la navetta nello spazio, ma in realtà questi tre potentissimi propulsori servivano solo per il decollo, tanto è vero che il loro carburante, ossia ossigeno ed idrogeno, era contenuto nel serbatoio arancione sotto la pancia dell'orbiter. Ma come avrete certamente visto in fotografie e video, lo shuttle, una volta raggiunta l'orbita preliminare, si liberava dell'external tank e quindi gli SSME non potevano essere riaccesi nemmeno volendo. Allora ecco che entravano in gioco gli OMS, che permettevano allo shuttle di effettuare tutte le principali manovre orbitali, come l'inserimento nell'orbita definitiva operativa, le accensioni in successione per andarsi a posizionare ad esempio a portata della Stazione Spaziale Internazionale e il deorbit burn per rientrare a terra. Come tanti altri componenti dello Space Shuttle, anche gli OMS dopo un volo venivano smontati, revisionati e riutilizzati, ma nessuno all'epoca si sarebbe immaginato che uno di questi motori sarebbe andato a finire proprio sull'European Service Module. In particolare, lo specifico propulsore scelto per questo nuovo impiego ha debuttato nel 1934 installato sullo Space Shuttle Challenger durante la missione STS-41G. Riutilizzato più volte fino al 2002, ha volato in altre 19 missioni, montato anche su orbiter differenti ed effettuando nella sua carriera un totale di 89 accensioni. Gli AJ-10 sono prodotti dall'aerojet Rocketdyne e sono una famiglia di propulsori pergolici alimentati ad idrazina e tetrossido d'azoto. I primi esemplari erano utilizzati negli upper stage di vettori storici come il Vanguard, ma le versioni più famose sono senza dubbio la J10-137, utilizzata nel modulo di servizio delle missioni Apollo, ed appunto la J10-190 degli OMS dello Space Shuttle. Se siete amanti delle statistiche, nell'articolo su Astronauti News curato da Simone Montrasio troverete qualche numero e curiosità in più riguardo al motore scelto per equipaggiare l'European Service Module. Nel frattempo, l'esemplare in questione è stato spedito da NASA agli stabilimenti di Airbus Space and Defense a Brema, dove sarà installato sul modulo di servizio attualmente in costruzione. Una volta completato l'assemblaggio, presumibilmente ad aprile, il tutto sarà rispedito indietro negli Stati Uniti, dapprima al KSC, dove sarà unito ad Orion, e successivamente l'intero blocco sarà inviato alla Plum Brook Station Facilities, che è una struttura distaccata del NASA Glenn Research Center di Cleveland in Ohio. La Plum Brook Station dispone della camera a vuoto più grande del mondo dove si possono simulare in maniera piuttosto accurate le condizioni estreme dello spazio. Così, per alcuni mesi, Orion sarà strapazzato per bene per certificare tutti i suoi sistemi. E si spera che all'inizio del 2018 possa fare ritorno in Florida per l'integrazione con SLS. Personalmente sono un fanboy di questo progetto, ma non voglio nascondermi dietro un dito e sono ben conscio che SLS ha subito diversi ritardi e ridimensionamenti. Cosa che tra l'altro probabilmente accadrà anche in futuro. Ma a me piace guardare al bicchiere mezzo pieno e quindi sono contento di questo ulteriore passo in avanti. Come sempre vi terremo aggiornati se ci saranno altri importanti sviluppi.
Va bene. Mi è venuto in mente dopo che ho un bel modello dello shuttle, lo potevo prendere anch'io per fare un po' di
squadra. No, potevi fare la donnina che c'è di solito al motor show che fa vedere le...
No, no, le
curve delle, i talenti, le curve,
guarda,
delle
macchine.
Già
così mi perdo che la soundboard mi gioca gli scherzi. Guarda, meglio che faccia una cosa fatta bene e già fallisco. Ok, vediamo un po'. invece che cosa abbiamo? Penso di avere un'altra registrazione. A questo punto incrocio le dita per evitare altri disastri.
Sì, Marco, perché io la notizia non ce l'ho più, te la dico. Cioè, se si blocca...
Come non ce l'hai più? Cosa hai fatto? È stata cancellata dal tuo brain?
Sì. L'ha mangiata il cane.
Ah, scusi, prof, mi giustifico. Me l'ha mangiata il cane. Va bene. Ah, ma vedo che la tua notizia non è neanche nell'indice, ecco perché è stata cancellata, va bene.
Ma no, è una rubrica, come sempre, è dopo.
Ah, è dopo, pensavo fosse un'ulteriore notizia. Bene, grazie. È arrivato, infatti, grazie, il momento dei ringraziamenti, perché se tutta questa baracca, dove tra l'altro dovreste pagare per comprare un corso di regia al sottoscritto, sta in piedi, è perché ci sono molte persone che ci danno una mano attraverso o il rinnovo della loro associazione, della loro iscrizione all'associazione ISA, o perché inviano le loro donazioni una tantum o ricorrenti, sostenendo questa gabbia di matti. Abbiamo anche a questo giro, queste due settimane, un nutrito numero di persone che, come vi dicevo, hanno rinnovato la tessera, e quindi vado a elencarli tutti mettendo solo il nome e l'iniziale del cognome. Quindi Tommaso M, Silvano M, Maurizio G, che ha due tessere, Leonardo P, Roberto M, Vittorio di A, Alessandro L, Roberto Z, Alessandro A, Marco O, Onofrio G, A, Davide C, Paolo B, Hani A, Luigi L, Roberto P, Marilena B, Renato D, Alessandro B, Simone M, Nicola A. Tutti questi hanno rinnovato la tessera. E poi abbiamo due donazioni, una ancora da Silvano M, che oltre a rinnovare ci ha anche mandato 10 euro. Lo ringraziamo moltissimo per la sua generosità. Credo sia stato proprio il giorno di Natale, quindi ci ha fatto un bel regalo. E poi Davide, che ci ha invece inviato 5 euro. Perché dobbiamo ringraziarvi? Perché il vostro contributo non solo porta lustro al lavoro dei nostri articolisti, che in qualche modo vedono ben esposto il loro lavoro grazie alle piattaforme web che finanziamo con i vostri soldi. Vi invitiamo, se non volete contribuire monetariamente o non potete, a fare qualcosa che non vi costa nulla, che è compreso nel vostro abbonamento ADSL, e che è quello di lasciare commenti su tutti i nostri social. Ne sono arrivati un paio l'altra sera su Twitter per varie ragioni, molto divertenti. Oppure inviateci una fan mail, ci fa sempre piacere riceverla, e se succede potremmo anche, con il vostro permesso, leggerla in diretta. Oppure condividete i nostri contenuti, i nostri articoli su Facebook, dove abbiamo ben due canali abbastanza vivi, quello di Astronauti News, troppo vivo negli ultimi 3-4 giorni, e Astronauticast, curato dal nostro Riccardo Rossi, Twitter, curato da Veronica Remondini, Google Plus, curato da Paolo Amoroso. Oppure potete fare così il lavoro di proselitismo, andando a introdurre argomenti astronautici nelle discussioni con amici che sapete anche solo vagamente interessati, e che dovete fare cascare in questa passione, in questa grande avventura dell'uomo nello spazio. E questo è tutto, cerchiamo di mantenerlo piccolo questo interludio, mi piacerebbe cambiarlo un pochino, mi sto facendo ispirare da altri colleghi d'oltreoceano, ma c'è una certezza che non ci abbandona mai e che segue sempre la questua, che è quella presenza del nostro nonno Apollo con le sue storie. Ma Paolo, non iniziare, perché voglio mettere alla prova la fortuna e vedere se riesco a mandare la tua sigla.
Al di sopra della terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
Nel 1963 era già iniziata la progettazione di quella che sarebbe diventata la nuova capsula con equipaggio sovietica, la Soyuz. E il progettista capo, l'artefice dei primi successi spaziali sovietici, voleva che il modulo orbitale di questo nuovo veicolo fosse abitabile, vivibile dai cosmonauti. La soluzione però che gli avevano proposto i suoi ingegneri non era soddisfacente, perché ci avevano messo dentro, in questa ipotesi iniziale, due armadi che non rendevano questo luogo particolarmente attraente o vivibile. Allora pensò Korolev, Sergei Korolev, l'ingegnere capo, il progettista capo del programma spaziale sovietico, di affidare questo incarico a una a una un collaboratrice esterna, Galina Balashova, un architetto e un artista che poteva così affrontare questo problema da un punto di vista completamente diverso da quello dei suoi ingegneri e con un occhio più vicino agli scopi di Korolev, quindi quello di rendere vivibile questo ambiente. Naturalmente nello spazio non hanno grande importanza le direzioni, l'alto e il basso, e tutti i punti di un veicolo dell'interno di un ambiente sono sfruttabili. Ma Galina Balashova si rese conto che sebbene questo fosse vero per quanto riguarda le condizioni dell'ambiente dello spazio, il cervello aveva sempre bisogno di, anche da un punto di vista psicologico, di alcuni riferimenti spaziali come un soffitto e un pavimento. E allora provò a progettare per questo modulo orbitale un ambiente che prevedesse innanzitutto una serie di colori che dessero questa sensazione, questa direzione di alto e di basso nel modulo, e poi provò ad arredarlo come era tradizione per le case sovietiche di quell'epoca, quindi mettendoci un tavolino da una parte e poi una specie di divanetto dalla parte opposta, proprio come in molte delle case sovietiche di quell'epoca, e decise anche di arredare la parete con un dipinto, un paesaggio che potesse ravvivare questo ambiente che, insieme con i colori e la disposizione di questo spartano mobilio, desse più questa vivibilità, questa abitabilità del modulo orbitale. E così vennero lanciate nello spazio le prime Soyuz con questo nuovo arredamento del modulo orbitale. Volarono 9 volte i dipinti di Galina Balashova in altrettante capsule, e un arredamento simile a questo venne utilizzato anche in molte missioni successive della Soyuz e poi nel resto dei tre decenni successivi del programma spaziale sovietico. In particolare per la missione Apollo Soyuz nel 1975 venne posta particolare cura all'arredamento della capsula Soyuz, in modo che nelle foto ufficiali di questa missione storica, un incontro tra gli astronauti americani e i cosmonauti russi, l'ambiente della Soyuz desse il meglio di sé, fosse al meglio presentabile. E quindi l'eredità progettuale di questa artista, di questo architetto, di Galina Balashova, sopravvive ancora oggi nel modo in cui è disposto il modulo orbitale all'interno delle Soyuz, il modulo orbitale che viene ancora utilizzato nelle missioni. Ma nonostante questa impronta di Galina Balashova sia ancora nei veicoli Soyuz, lei non ebbe mai, nell'ambito del programma spaziale sovietico quantomeno, il riconoscimento che avrebbe meritato, perché alcuni dirigenti si tennero per sé il merito, si attribuirono il merito di questa disposizione, di questa progettazione, e lei venne sempre trattata come una serva. Galina Balashova fu una delle poche, forse l'unica donna con una posizione di attività creativa, con la possibilità di avere un ruolo creativo nell'ambito del programma spaziale sovietico. Anche per questo episodio è tutto, e l'appuntamento alla prossima storia di Nonno Apollo.
E dopo l'ennesimo enciclopedico intervento di Paolo Amoroso, passiamo allo spin-off dell'Avero, che purtroppo ancora per questo episodio non ha una sigla degna di questo nome. Scusaci ancora, Veronica, ed ecco a te la parola.
Ciao, sono Luca Parmitano su Astronauticast.
La Dunmore Corporation di Bristol, in Pennsylvania, è un'azienda che produce pellicole con un'altissima resistenza agli sbalzi di temperatura e all'usura. È uno dei principali fornitori della NASA perché i suoi prodotti incontrano i requisiti per poter lavorare nel vuoto dello spazio. Ha iniziato a farsi seriamente conoscere dalla metà degli anni 90, quando era in progettazione la missione Cassini, che proprio quest'anno vedrà la sua conclusione. Per poter sopportare le temperature dello spazio, pensiamo che possiamo passare velocemente dai meno 100 ai più 250 gradi centigradi, le sonde hanno bisogno di una copertura, Se avete presente le foto di Cassini, ma anche quelle di Schiaparelli o di Giuno quando erano ancora in laboratorio, alcune delle loro parti venivano avvolte da una pellicola dai colori molto brillanti, dorata o argentata. Le sonde di solito non hanno una forma che permetta di fissare questa pellicola in maniera agevole. Pensate un po' ad incartare un regalo di Natale che non sia una scatola. L'incarto non deve assolutamente lasciare delle parti scoperte, deve essere ben adeso al materiale. Per questo serve un nastro adesivo resistente, ma allo stesso tempo adatto per l'ambiente spaziale, visto che parliamo di sonde. Fino ad allora venivano usati dei nastri in fibra di vetro, con delle componenti in silicone, e queste componenti potevano contaminare le superfici ottiche. Ecco che in occasione della preparazione di Cassini al lancio, la NASA si rivolge alla Dunmore e richiede una volta per tutte uno scotch adatto alla situazione. L'azienda si dà da fare e dopo diversi tentativi propone una linea di prodotti vincente. Sono nastri fatti di materie plastiche ad alte prestazioni, combinate con metalli, che possono essere l'alluminio, il germanio, lo stagno o anche delle leghe. Queste formulazioni danno delle proprietà termiche e ottiche diverse, ognuna con uno scopo specifico. Quella scelta per Cassini è stato un laminato di Kapton, che è una sostanza che viene usata anche per le tute da EVA, perché è ottima anche per proteggere dagli impatti delle micrometeoriti. Tutti i test portati avanti dalla Dunmore hanno dato vita a una serie molto ampia di nuovi materiali con caratteristiche diverse l'uno dall'altro, e da qui è nata l'idea di poterli commercializzare anche al di fuori dell'industria spaziale. Quindi, dove troviamo questi materiali? Vanno molto bene per gestire le sostanze criogeniche. Pensiamo ai serbatoi che trasportano il gas naturale. Per poterlo mantenere in forma liquida, così come si fa con l'ossigeno o l'idrogeno, si deve portarlo a temperature bassissime ed evitare che il calore si propaghi in qualsiasi maniera. I serbatoi sono appositi perché già viene creato il vuoto all'interno, ma per evitare ulteriori rischi si possono rivestire di diversi strati di questo isolante per ridurre ancora di più il passaggio di calore. Questa caratteristica può andare molto bene anche per isolare gli edifici o per rendere ignifughe le porte antincendio. Pensando in grande, il CERN utilizza questi materiali per raffreddare i metalli al di sotto di una certa soglia, così facendo li rende i superconduttori. Possiamo trovare un utilizzo dei superconduttori quando andiamo in ospedale, quando andiamo a farci una risonanza magnetica. Riescono a creare degli impulsi sufficientemente potenti da penetrare il nostro corpo. Nel mondo di tutti i giorni possiamo trovare queste sostanze isolanti nei circuiti stampati. Sono usate per rendere le piccole componenti sufficientemente resistenti da sopportare il calore della saldatura senza friggere. A proposito di piccole componenti, più avanza la tecnologia, più gli oggetti rimpiccioliscono, aumentando però la potenza. Pensiamo banalmente agli smartphone o agli smartwatch. Ecco, più piccoli sono gli oggetti, più sono a rischio di essere danneggiati da cariche elettrostatiche. Una delle caratteristiche che si può avere combinando un certo tipo di plastiche con i metalli è anche la dissipazione elettrostatica.
Ma studiando questo spin-off mi è venuta una domanda. Quindi le sonde vengono lanciate con queste coperture. Poi dovranno essere tolte queste coperture, no? Nel momento in cui arrivano alla loro destinazione.
No, dipende. Nel caso di alcuni telescopi, per esempio, ci sono dei veri e propri sportelli o dei tappi che vengono aperti meccanicamente con una piccola carica pirotecnica e che probabilmente spostano fisicamente anche questi materiali.
Ah, ecco. Perché pensavo che gli strumenti all'interno della sonda devono comunque essere capaci di rilevare le radiazioni o quello che rilevano, insomma, nonostante questa copertura.
Non credo che le ottiche siano mai ostruite finché si tratta di quantomeno di missioni nell'ottico. Poi ci sono altre missioni, mi viene in mente Integral, dove facendo il detect di raggi gamma trapassano qualunque cosa, tant'è che abbiamo proprio dei tappi, delle maschere codificate sul fronte, sul punto di
sull'obiettivo,
ma nemmeno, è proprio sulla parte frontale dello strumento, sul point of view, diciamo.
La bocca di ingresso della,
esatto,
radiazione.
Delle ottiche, quindi di fatto sono così potenti i raggi X e raggi gamma che attraversano anche questi materiali. Ma credo che la protezione sia più su CCD più sensibili nella parte dell'ottico infrarosso, ma vengono poi spostati meccanicamente.
Boh, se guardi una foto di Hubble vedi che c'è la copertura, diciamo, intorno, però poi davanti c'è lo sportello che si apre e si chiude, quindi sono studiati per insomma coprire dove serve e chiaramente non interferire dove non si
dovrebbe. Esatto. No, è interessante che serva questa copertura e che questi materiali non si riesca ancora ad integrarli nella scocca, diciamo, ma magari è il passo successivo.
Sulla scocca degli satelliti in genere poi hai una serie di materiali chiamati MLI e sono di fatto degli isolanti multistrato fatti con tessuti o con del materiale tecnico come può essere il Mylar, lo stesso usato, si vede a bordo di, non so, dei mezzi di soccorso dove poi la persona ferita viene coperta con questa sorta di carta di materiale lucido, dorato, argentato, che strati e strati di questo materiale vengono messi attorno a vari punti del satellite perché è una forma di mantenimento di un equilibrio termico passiva, di fatto è come mettere una coperta, non c'è bisogno di scaldarlo, non c'è bisogno di raffreddarlo, mantiene la temperatura più o meno in un certo range sotto controllo senza bisogno di installare riscaldatori. Allora, diamo un'occhiata al nostro Trello, distratto da vari problemini tecnici. Siamo arrivati al momento dei link della settimana. Il primo l'ho preparato io perché è uscito da poco, successivamente alla fine della missione Rosetta, un unico video che raggruppa tutte le puntate delle avventure a fumetti o a cartone animato, se preferite, della missione Rosetta e del suo lander file, che erano state pubblicate da ESA nel corso dei 2 anni circa di durata della fase finale della missione dell'esploratore cometario. E la cosa buona è che sono state pubblicate più o meno contemporaneamente in tutte le lingue. Era un po' difficile, io volevo mostrare questi video ai miei figli ed è stato un po' difficile trovare e costruire una playlist con tutti i video in italiano. Invece ESA ha a questo punto unito i vari segmenti e creato le varie versioni e nei link appunto della settimana che trovate nelle note dell'episodio c'è quello per aprire The Amazing Adventure of Rosetta and File, che nonostante il titolo in inglese avrà audio in italiano. E poi Riccardo, hai preparato qualcosa anche tu?
Sì, mi sentite? Ok, adesso dovrei esserci. Sì, il mio link è una cosa un po' frivola, se sapete che cos'è il Mannequin Challenge, che è un tormentone che ormai è più di un anno che gira sui social, dove persone fanno questi video in cui tutti sono immobili come manichini e poi c'è una telecamera che si muove e intorno a loro. Diciamo che è un po' l'effetto bullet time dei poveri, se vogliamo chiamarlo così. Ce ne sono di tutti i tipi. Anche sulla stazione spaziale, l'equipaggio capitanato da Thomas Pesquet per questa particolare iniziativa ha fatto un video per il Mannequin Challenge. E il video l'ha postato sul suo canale Twitter, però adesso, qualche giorno dopo, è uscito questo, diciamo, dietro le quinte, in cui si vedono tutte le sequenze che ha fatto, che sono servite poi nel montaggio finale. Insomma, è una cosa un po' frivola, vedete gli astronauti che si divertono a trovare qualche posa buffa per stare fermi, però loro hanno questo bonus che sono a mezz'aria veramente e quindi l'effetto è ancora più realistico, insomma.
Vanno benissimo le cose frivole quando con la spettacolarità attiriamo l'attenzione di molte persone su questo campo affascinante. Tra l'altro è un posto dove l'effetto mannequin viene perfetto perché ci si può addirittura letteralmente fermare a mezz'aria, direi.
Però è uno spunto interessante questa challenge, perché Non è affatto facile nello spazio in condizioni di microgravità rimanere perfettamente immobili. Lo ricordiamo per esempio vedendo quando arrivano per la prima volta gli astronauti sulla stazione spaziale. Ricordate la conferenza stampa iniziale di Samantha? Aveva difficoltà a rimanere ferma anche aggrappandosi agli oggetti.
Sì, è un po' uno scotto che pagano tutti i rookie. Appena arrivano a bordo si muovono in maniera piuttosto goffa e c'è un periodo di adattamento dove poi diventano dei veri e propri tuffatori spaziali. Si muovono a velocità molto alta attraverso tutti i segmenti della stazione, dandosi delle piccole spinte con le mani e coi piedi. Insomma, di fatto il corpo umano si adatta non solo morfologicamente, ma anche con la capacità di muoversi nello spazio tridimensionale completamente nuova. Interessante, bellissimi questi video. Tra l'altro abbiamo letto poco fa che è probabile che dal 1 febbraio NASA cominci a inviare a terra le trasmissioni dalla Stazione Spaziale Internazionale in 4K, quindi mentre NASA TV, probabilmente quella diffusa via satellite che qui in Europa non prendiamo, continuerà le trasmissioni in HD, quindi ci sarà un downgrade della capacità grafica, della risoluzione grafica, probabilmente su YouTube saranno pubblicati almeno alcuni video in 4K, quindi fortunati possessori di tale hardware tra i nostri ascoltatori si potranno godere alla grande ancora più spettacolo da bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Siamo arrivati al momento dell'Astronauti Quiz ed è legato proprio alla stazione spaziale.
Sì, rimaniamo nell'ambito della spettacolarità, prendendo spunto anche dalla trasmissione dalla TV dietro Marco, che sta mandando le immagini di HDev, proprio perché questo Astronauti Quiz chiede qual è lo scopo principale di HDev. HDev, come sapete, è l'esperimento con le telecamere che ci inviano a terra immagini spettacolari della Terra mentre la stazione spaziale ruota attorno a noi. E è un esperimento che non ha come scopo definitivo quello di farci vedere quanto è bella la nostra Terra, ma ha un particolare obiettivo, e vi chiediamo quindi qual è.
Io lo so, quello di fare da sfondo alle nostre trasmissioni.
No, in realtà è per spiarci tutti.
HDev, l'ultima missione a cui è assegnato, è la 53-54, da quanto risulta nel sito di NASA. Quindi se non sarà esteso, probabilmente verso ottobre di quest'anno terminerà.
No, non esiste.
Spero anche io di no, dovranno trovare una sostituzione valida.
C'è da dire che nel frattempo hanno messo tante telecamere HD fuori dalla stazione di servizio, insomma, che servono agli astronauti e agli ingegneri di terra per verificare che tutto sia ok, magari buttare qualche streaming così a ciclo continuo sarebbe carino.
Esatto, le telecamere che fanno il giro e ci mostrano varie prospettive. È una delle cose più spettacolari che sia stata messa a bordo della stazione per il profano che magari non impiega molto tempo a leggere i papers delle ricerche che vengono fatte a bordo. Per me è veramente bello ogni tanto arrivare, far partire lo streaming sul TV e sedersi a rilassarsi un attimo, quando invece non sono a guardare i tuoi spettacolari video. Riccardo, lo dico sempre, invito i nostri ascoltatori a farsi un giro sul nostro canale di YouTube, perché c'è una playlist con oltre 180 video, se non mi sbaglio, che possono andare di continuo, quindi praticamente essere un chill out moment fatto con le arti grafiche del nostro Riccardo e le belle foto scattate a bordo della stazione spaziale dagli astronauti. Riccardo, sta a te chiudere l'episodio con la nostra agenda astronautica.
Allora, sì, abbiamo sempre che mi campeggia sul calendario fino a anni e anni a venire questa barra viola, perché sapete che a Roma c'è una bellissima conferenza che si chiama Marte, incontri ravvicinati col pianeta rosso, è ancora aperta e
visitabile. Se qualcuno degli ascoltatori andasse a questa conferenza, magari mandateci qualche foto, fateci un piccolo servizio, perché ne abbiamo parlato talmente tanto che vale la pena vederla.
Esatto. E a seguire, venerdì, abbiamo l'EVA 39, che insieme all'EVA che si è svolta settimana scorsa, che in sta puntata nessuno si è preso l'onere di parlarne, comunque diciamo è si può anche come dire, unire alla EVA della settimana scorsa, perché si tratta dello stesso obiettivo, cioè quella di sostituire le batterie della, della stazione spaziale con quelle nuove più performanti e appena arrivate con il cargo HTV giapponese. E a differenza della EVA di settimana scorsa, che vedeva impegnata Peggy Whitson e Shane Kimbrough, in questa ci saranno Shane Kimbrough e Thomas Pesquet, che quindi avrà la fortuna di riuscire a fare un'attività extraveicolare nel suo primo volo. Quindi in bocca al lupo a Thomas, se lo seguite su Twitter si sta gasando molto per questa cosa imminente. Sabato alla mattina abbiamo un lancio Tricom 1, che però è stato, leggo Scrub e quindi non so perché lo vedo.
Sì, ti spiego, doveva essere lanciato ieri, ma è stato scrubbato per il tempo non meteorologico, non no go. E quindi l'hanno spostato al 14 gennaio, ma non sappiamo ancora gli orari.
Mentre il main event sicuramente di sabato 14, ne abbiamo parlato in apertura con la news di Marco, è il ritorno al volo del Falcon 9, versione 1.2, ha detto Marco, da Vandenberg, e quindi saremo tutti in piedi sul divano a fare il tifo sul, al primo stadio che rientri, e che se non rientra il primo stadio Piacenza siamo a fare il tifo che il satellite perlomeno raggiunga l'orbita in maniera corretta.
Sì. Passiamo
a lunedì. Il 16, che vedo un contatto Aris, i contatti Aris sono molto gettonati in queste settimane, anche su Astronauticast sto cercando di ricordarveli, se c'è qualche radioamatore, se magari il passaggio è ascoltabile dall'Europa. In questo caso sarà Thomas Pesquet, da qui aspetta, non riesco a vedere se è un è un telebridge, quindi purtroppo dall'Europa non sarà ascoltabile, ma se siete negli Stati Uniti, se qualche ascoltatore di Stati Uniti ci ascolta, dunque Kilo 6 Delta Uniform Echo è quello che è, ha fatto telebridge anche oggi, quindi nel Maryland, quindi sulla costa est tendenzialmente sarà ascoltabile. E poi andiamo a mercoledì 18, abbiamo la conferenza stampa annuale di ESA, dove il direttore generale Jan Werner, vero Marco, il tuo capozza, incontrerà la stampa nella tradizionale conferenza di inizio dell'anno, nel quale parla dell'attività e delle nuove sfide previste per l'anno in corso. Se ci devi andare? Cioè, è lì da te?
No, oggi ho visto Thomas Reiter, ma di solito quando viene il direttore in persona ci riuniscono tutti nella mega aula magna di ESOC, che è una di quelle... È una sala che occupa un intero piano e ha delle pareti modulari che si possono chiudere e aprire dividendo o cambiando la forma della stanza. È davvero spettacolare anche tecnicamente. E le chiamano plenary. Di solito invitano tutti i dipendenti e ci scoprono anche un sacco di cose, perché ci sono i mega dirigenti che raccontano tutti i grandi piani che vengono preparati per l'anno in corso.
E basta, giovedì prossimo ci siamo di nuovo noi.
Perfetto, perfetto. Speriamo con qualche glitch tecnico in meno. Io adesso, a parte tutte le battute, chiedo scusa se il risultato finale non sarà proprio super. Perché purtroppo non ho il feedback, per esempio vorrei capire adesso se sentite la musica di sottofondo ed è compatibile.
Sì, la sentiamo.
Se è troppo alta fatemi un segnale, io la tiro giù.
Ma un pelo, però vabbè.
Ok, allora, vediamo di regolarci un po', ma soprattutto siamo in chiusura di puntata, abbiamo fatto 57 minuti, siamo stati anche relativamente rapidi e... L'occasione è quella ancora una volta di augurare a tutti voi buon anno e buon ascolto di Astronauticast. Vi aspettiamo la settimana prossima con nuovi approfondimenti, notizie e speriamo un bel po' di buone notizie legate a SpaceX. E a questo punto passo la parola in ordine inverso e quindi parto da Veronica Remondini, che avevo lasciato prima per ultima.
Ciao a tutti da Veronica da Verona, buona serata e arrivederci giovedì prossimo.
Vai Ricky, che tocca a te.
Ciao ragazzi, è stato un piacere volare con voi. Un saluto da Riccardo Rossi per gli amici Ricky e Real da Modena. Ciao ciao.
Paolo, è il tuo turno.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, ricordandovi che fino alla prossima puntata potete seguirci e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it.
Mike, tocca a te.
Ci diamo appuntamento a giovedì prossimo. E da Monaco di Baviera è tutto.
Infine chiude il nostro buon Luigi Morielli Eta Beta.
Un saluto a tutti da parte di Luigi Morielli, da quel di Carmagnola. Alla prossima.
Grazie di averci ascoltato da Marco Zambianchi da Darmstadt. Un abbraccio virtuale e fino alla prossima settimana ad Astra.
La puntata dei Siloni.